Dunque, andiamo nella lettera ai Romani e leggiamo il capitolo 7.
Scusa, capitolo
7. Sette.
Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che gli vive. Infatti, una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è liberata da quella legge, per cui non è considerata adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutti a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutti per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, per cui serviamo in novità di spirito e non il vecchio sistema della lettera. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuta la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato invece, presa occasione da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. E trovai che proprio il comandamento, che è in funzione della vita, mi era un motivo di morte. Infatti il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge è certamente santa e il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me. Così non sia. Anzi, il peccato mi è diventato morte, affinché appaia che il peccato produce in me la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venuto come schiavo al peccato. Già che non capisco quello che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio, ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Amen. Che guaio. Un guaio grosso. Ma andiamo un attimino che nel Levitico, capitolo 9, attimino. Leggo io alcune parti che ho sottolineato, perché se leggiamo troppo c'è anche il rischio di dispersione. Come anche prima, non credo che tutti hanno capito quello che è stato detto, perché è talmente profondo che vedo che, non solo profondo, ma questo è un capitolo da leggere, da rileggere, da cercare di capire, ci fa capire veramente in quale guaio ci troviamo. Non solo noi, tutti gli uomini si trovano in questi guai così grossi, 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 che sembrerebbe non poterne uscire, sembrerebbe. Invece noi poi sappiamo che non è così. E sto leggendo appunto il capitolo 9, nel momento che il Signore dà degli ordini, dice ad Aronne, versetto 2, prendi un vitello per un sacrificio per il peccato e un montone per l'olocausto, ambedue senza difetti, e offrili davanti all'Eterno. Le nostre offerte, cari fratelli e sorelle, devono essere senza difetti. Devono essere senza, dici, ma cosa dobbiamo offrire? L'abbiamo letto prima, no? Il Signore vuole sacrifici di ringraziamento, ma con riconoscenza. Non sono quei sacrifici, se no che di grazie, magari, ma non so neanche di che, no? Vado avanti. Essi dunque partirono davanti alla tenda di convegno, versetto 5, ciò che Mosè aveva comandato. Tutta l'assemblea si avvicinò e rimase in piedi davanti all'Eterno. Non erano molto stravaccati di qua e di là, no? Poi dice, allora Mosè dice, questo è ciò che l'Eterno vi ha comandato, fatelo e la gloria dell'Eterno apparirà. Poi Mosè disse ad Aronne, avvicinati all'altare e offri il tuo sacrificio per il peccato e il tuo olocausto e fa l'espiazione per te e per il popolo, cioè per lui e per tutto il popolo. Presenta pure l'offerta del popolo e fa l'espiazione per loro come l'Eterno ha comandato. E così Aronne si avvicinò all'altare, scannò il vitello, eccetera, eccetera. E poi sto saltando direttamente sto arrivando al versetto 22. Siamo verso la fine, poi però con calma, chi ama la parola del Signore a casa se lo legge e medita bene anche su tutto questo capitolo. Poi Aronne alzò le sue mani verso il popolo, dopo che era stato fatto tutto quello che bisognava fare, e lo benedisse. Dopo aver fatto il sacrificio per il peccato e l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento, discese dall'altare. Quindi Mosè e Aaron entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. Allora la gloria dell'Eterno apparve a tutto il popolo, perché era stato consumato l'olocausto. Poi andiamo a capire di cosa si tratta. Quindi un fuoco, uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò sull'altare l'olocausto, il grasso, e tutto il popolo lo vide e proruppe in grida di gioia e si prostrò con la faccia a terra. Perché? Perché l'Eterno, il Dio di Israele, che ha chiamato questo popolo, gli ha ordinato di fare queste cose. Per quale motivo? Cioè, hai cose da pazzi. Cioè, se noi dobbiamo cercare di capire perché un Dio, non un Dio, un Dio per noi, l'Eterno, chiama un popolo con tutta la sua storia, lo fa crescere, ahimè, cresce in schiavitù, poi lo libera, poi lo porta nel deserto, poi gli dà questi ordini. Prende un popolo per santificarlo, cari fratelli e sorelle. Prende per santificarlo, lo porta e istituisce intanto tutto, fa lui tutto il Signore, no? Istituisce il sacerdozio levitico attraverso Aronne, famiglia di Levi, Mosè. E gli dice di consumare dei sacrifici, di sacrificare dei vitelli. Abbiamo visto più avanti, per chi era povero, una tortora. No, perché la famiglia non poteva aver questo. Cioè. Perché? Perché? È vero, come dicevamo in passato, che diventa propedeutico anche per noi, per capire, perché loro devono capire, no, l'importanza del peccato. Ma il problema è che questo peccato comunque non veniva risolto, non veniva risolto, veniva risolto in previsione, e noi lo sappiamo ora, grazie a Dio. Lo sappiamo, ma che comunque tutta la terra, come diceva prima il fratello, giace nel maligno. Noi siamo nati nell'iniquità e continuiamo a vivere nell'iniquità e dobbiamo prendere coscienza di questo, perché dice, vabbè, tanto viviamo nell'iniquità, poi andiamo da Aronne, facciamo il sacrificio, vale, tutto passa, tutto va bene. Purtroppo non è proprio così. Il peccato va rimosso. Dopo il diluvio le cose non sono cambiate. Non sono cambiate. Non è che l'unica cosa che è cambiata è la promessa che Dio ha fatto. Gli ha detto, vedete, io mi ricorderò e non distruggerò più la terra. Col diluvio, mi ricorderò di questo. L'unica cosa che è cambiata è quella. E l'altra cosa che è cambiata sono gli anni dell'uomo sulla terra. Gli ha detto adesso voi non vivrete più 1.000 anni come facevate adesso. Adesso i più forti vivranno 70, 80, quello che è. Questo è. Un po' per volta si è accorciata anche l'età. Perché tanto o se vivi 100 o vivi 1.000, il tuo peccato rimane. Rimane con te, quindi questo è un problema, un problema di esistenza della vita stessa, del mondo stesso. Non può esistere una vita con il peccato, cioè è un controsenso. Non può esistere una depravazione continua e costante dell'essere umano. Non può. Essere violato in continuazione il diritto del più debole e non diciamo ma quelli fanno più di questo, cioè lasciamo perdere queste cose, sono cose politiche, non ci interessano. Noi parliamo dal punto di vista spirituale, che poi ha un senso pratico nella vita. L'Eterno perché sta sopportando ancora tutto questo? Perché sta scritto, e noi lo sappiamo, ha posto un giorno e gli sta tollerando, perché ha posto un giorno col quale giudicherà il mondo con giustizia. Quindi prende il popolo di Israele e comincia ad insegnargli che deve fare dei sacrifici perché c'è un peccato. Gli dà una legge, gli altri non lo sapevano. Gli altri popoli, lo dice, l'abbiamo letto poi in Romani, non sapevano. Quindi non sapevano, quindi se non c'è la legge, perché io ho peccato? Ed è quello che succede anche oggi, cari fratelli e sorelle, nel mondo d'oggi, nel mondo cosiddetto moderno. Perché io devo sottostare a una legge? Se non c'è la legge di Dio, è meglio. Cari giovani, è così. Se non c'è legge, io posso fare esattamente quello che voglio. Se non ci sono le regole, posso fare quello che voglio. Perché io mi faccio un tatuaggio? E sono proibiti nella Bibbia i tatuaggi. È meglio che aspettiamo, non è aspettiamo 20, tra 20 anni a dirlo, lo diciamo adesso. Sono proibiti, come i piercing, sono altrettanto proibiti. Perché? Allora, intanto, lo diciamo una volta per tutte, rappresentano tutta una serie di segnali negativi. Negativi per chi? Ovviamente sono negativi anche per te. Perché uno, violi, il corpo te l'ha dato il Signore, non è tuo. E invece tu con quello affermi che è tuo e che ci puoi fare tutto quello che vuoi. E poi con questo segnale dai un altro segnale al mondo che ti vede. Ecco, quella persona è capace di ogni cosa. È in atto la trasgressione. Con quella persona mi stai dicendo che con lei, se gli sto bene o con lui, ci posso fare qualsiasi cosa. Capisci? Perché non ha remore. Chi non ha rispetto del proprio corpo, non ha rispetto di niente e di nessuno. E qui andremo alle lunghe, andremo in profondità. Possiamo sempre più andare in profondità perché la parola del Signore lo dice chiaro e tondo. Quindi se non c'è legge è meglio. Se non c'è legge, allora io dimostro in questa maniera che io non ho legge. Sono io che faccio la legge per me stesso. Fino a quando non mi viene un cancro e mi inchioda, oppure una malattia, e ce ne sono tanti. Ieri abbiamo visto che è morto un ragazzo di 18 anni, poveraccio, in una scuola dove i suoi compagni si sono, sono vaccinati per evitare che lui potesse ammalarsi ulteriormente. Ma c'è l'esigenza di dover fare queste cose, il popolo, non il tatuaggio, di dover sacrificare. E il sacrificio, guardate, talmente per quello. Non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue, è una cosa talmente importante, talmente importante. Quindi i peccati non sono perdonati se non con il sangue. È ovvio che se avessero dovuto presentare il loro sangue non ce ne sarebbe rimasto uno. Uno! Sarebbero morti tutti. Manco uno ci sarebbe rimasto. Allora il Signore ha provveduto al sangue di becchi, di agnelli, di tortore, perché quel sangue doveva simboleggiare l'annullamento del peccato. Ci sono delle simbologie talmente profonde nell'ebraismo che noi facciamo talmente fatica a capirle, perché continuo a ripetere, purtroppo noi siamo dei pagani rimasti tali e viviamo la nostra vita, cioè noi la nostra tra virgolette vita, nostra tra virgolette, noi consumiamo quello che dobbiamo consumare, convinti perché è un nostro diritto acquisito. Noi siamo qua per dover fare quello che dobbiamo fare, cioè la spesa, dobbiamo lavorare, dobbiamo lavare le mutande e tutto il resto. Beh, se voi siete convinti di questo, va bene. Io sono convinto dell'opposto. Non sono proprio convinto di questo. Noi siamo qua per cercare il nostro creatore e per dire al nostro creatore: Signore, dammi tu una risposta, perché io diversamente non ce la faccio. Ed ecco che il Signore ci viene in soccorso, come è venuto in soccorso. Quindi ci troviamo davanti a un guaio grosso, quello di non poter risolvere il problema. Poi, quindi è venuto il diluvio, le cose sono andate avanti per lo stesso modo. Venuto Cristo, è successa una cosa sconvolgente. Il mondo è stato diviso, la storia, in prima e dopo Cristo. Tutti ormai adoperano questa data, volere o anche se altri cercano, dice no, ma noi mettiamo la data di Maometto, altri mettono. Alla fine della fiera quella è. E non poteva essere diversamente. perché l'unico sangue sparso che ha valore è quello di Cristo, perché non ha mai peccato. E non solo, ma perché è Dio stesso che viene a pagare i disastri che noi abbiamo fatto. Allora, come abbiamo letto in Romani, ci sono dei conflitti continui e costanti, nonostante, ed è bella questa lettera di Paolo che va a toccare in profondità quelle che sono le nostre problematiche, i nostri disagi e soprattutto la nostra ipocrisia, quando ci sentiamo giusti. E invece giusti non lo siamo. Eh sì, giusti non lo siamo. Al massimo possiamo essere giustificati. Possiamo essere giustificati dal sangue di Cristo. Essendo giustificati poi di conseguenza diventiamo giusti, ma perché siamo giustificati. E quindi siamo messi nel cassetto dei buoni, non più dei cattivi. E quindi Dio, cari fratelli e sorelle, ci salva non per la nostra giustizia, ci salva per la sua misericordia, che è una cosa completamente diversa. Perché Dio è un Dio misericordioso. Quindi dice, si era pentito di fare l'uomo sulla terra, si era pentito, ma ha avuto misericordia. Diciamo che ha fatto trovare misericordia anche a noi. E Noè gli ha obbedito, gli ha detto fai, costruisci l'arca e lui l'ha fatto. E Noè dice costruisci la tua vita su sentieri sicuri. Se hai delle difficoltà, vieni da me. Quindi Dio ci salva non per la nostra giustizia, ma per la sua misericordia. E in più il nostro peccato maggiore, i peccati sei boom, oggi cadi in un buco, domani in un altro, ma il nostro peccato maggiore sta proprio nel voler negare quello che noi siamo. Noi vogliamo negare quello che noi siamo e questa si chiama ipocrisia. E questa è una cosa inaccettabile perché Gesù ha detto che chi è un ipocrita è un sepolcro imbiancato, cioè non sarà salvato, detto in soldoni. Ecco. Gli ebrei quindi abbiamo visto che quando si presentavano al sacerdote con l'offerta erano coscienti che era per la loro trasgressione. Il Signore l'ha portati mentre gli altri vivevano come loro, dice, ma ci ha portati nel deserto, adesso dobbiamo portare. E ci dice anche che capito? Ma noi queste cose le sappiamo per loro, abbiamo saputo per loro, ma le sappiamo anche noi. Questa legge l'abbiamo assunta anche noi. Quindi gli ebrei si presentavano al sacerdote con l'offerta, essendo coscienti che era per la loro trasgressione. E tutto l'apparato del servizio, del sacerdozio levitico, ruotava attorno a questa presa di coscienza. Capito? Non era tanto andare e suonare col cembalo. Capito? Ruotava tutto attorno a questa coscienza. Il resto è tutto religione, cari fratelli e sorelle. Il resto è tutto religione. Questa è la coscienza. E questa coscienza ci crea un problema. Un problema grande che Paolo riprende e dice, ma perché io non capisco quello che faccio? Perché non faccio ciò che voglio, ma ciò che odio. Quindi, è vero, faccio ciò che odio. Ma perché mi piace, aggiungo io. Non è che faccio ciò che odio, non faccio ciò che odio, è vero, ma perché mi piace. Quindi alla fine è il piacere che mi spinge a fare ciò che odio, che poi entra in contraddizione, se sono un credente, se sono ancora, perché sappiamo che Gesù non ha abolito la legge, ma l'ha adempiuta, che è una cosa diversa. Quindi non rubare e tutto il resto, non è che è stato abolito, esiste. Esiste, non viene abolito, viene semplicemente compiuto, cose che non potevamo fare noi, l'ha fatta lui. E quindi poi c'è tutto un discorso molto profondo. Dice, ma a questo punto, ora se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. Quindi, cosa dico? Che adesso la legge mi condanna. Se la legge è buona, mi condanna. Io dico che la legge è buona e poi dici no, ma non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. E poi si rende conto e dice ma io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. E come vedete moriamo. Moriamo perché la condanna è stata questa. Quindi questa qui non possiamo essere eterni per questo motivo. Noi abbiamo peccato e continuiamo a peccare. Però se abbiamo creduto in Gesù sappiamo che risuscitiamo. Certamente risuscitiamo, perché se qualcuno non crede questo è meglio che se ne va a casa subito, perché come è risuscitato Gesù, noi certamente risuscitiamo. Quindi dice vorrei fare il bene, quello vorrei farlo, non lo faccio, quello che so fare, sapremmo fare tutti quanti il bene, ma non lo faccio. Lo faccio perché il male che non voglio, quello faccio. Non vorrei fare il male, ma poi alla fine può succedere. Speriamo di no, ma può succedere. Siamo esseri umani e succede perché parla del peccato che così facilmente ci avvolge. E qui nasce un conflitto, ma allora chi è che fa sto male? E noi siamo un'antenna, cioè, l'ho detto tante volte, usciamo per strada, siamo colpiti da quello, dall'altro. Da mille cose. La nostra testa è inzuppata di cose dalla mattina presto, no? E la prima cosa che facciamo è accendiamo il cellulare per vedere se ci sono delle notizie nuove, cosa è successo, cosa non è successo. Cari fratelli e sorelle, è tutto vecchio. È tutto vecchio. Però se spegnessimo un po' di più il cellulare e il computer e cercassimo di ascoltare la voce nostra, dalla nostra coscienza e cercare di liberarci e vivere un po' più serenamente le nostre giornate. Anche il sommo sacerdote sta scritto nella lettera agli ebrei che una volta l'anno faceva il sacrificio per se stesso, quindi non è che il sommo sacerdote era, no, faceva il sacrificio per se stesso e per il peccato, c'è scritto in ebrei, per i peccati dell'ignoranza del popolo. Ignoranti. E quante cose noi siamo ignoranti su ignoranti. Quindi l'eterno conflitto tra chi ha coscienza della trasgressione attraverso la legge e chi invece preferisce essere senza questa legge. Noi abbiamo preferito scommettere che questa legge è buona, anche se ci arrivano delle mazzate in faccia, diciamo così. Abbiamo preferito scommettere questo. Altri dicono no, è meglio non scommettere su questo. Perché se io scommetto su questo, cioè mi creo dei limiti, no? Quindi io voglio continuare a trasgredire tenendomi la coscienza comunque libera. Qualsiasi tipo di trasgressione io compia. E quindi qualsiasi trasgressione io compia mi è lecita. Però va contro la legge di Dio comunque, perché non è che prima della legge non c'era il peccato c'era comunque, solo che non era a conoscenza, tu non eri a conoscenza, cioè non c'era la legge che ti diceva che era peccato, ma il peccato c'era, capisci? È come in Cina, che ci sono dei bambini che non hanno nome e cognome, nascono, non sanno manco dove sono e quando sono nati, ma non possiamo dire che questi bambini non esistono, non sono bambini, cari fratelli e sorelle. È così? Non possiamo dire questo. Allora noi abbiamo scommesso sulla giustizia e sulla misericordia di Dio. E questo è il rischio che ci siamo assunti, si fa per dire il rischio. È sul perdono dei suoi peccati, no? Allora, quindi è ovvio che noi abbiamo scelto, scegliendo queste leggi, noi abbiamo in avversione, per esempio. Facciamo un esempio che va tanto di moda oggi. Abbiamo l'avversione, andava di moda anche in passato, eh? Abbiamo in avversione l'omosessualità, una delle tante cose che abbiamo in avversione, no? Sono invece difese queste cose da chi rigetta ogni concetto di legge e di moralità. E questa è quindi la legge, la guerra oggi è tra chi accetta la legge di Dio e dice che questo è un crimine, no? E queste persone possono ravvedersi, dalla via scorretta, perché è ovvio che è una cosa sbagliata, non c'è neanche da discutere. E questo è il problema, la presa di coscienza, cari fratelli e sorelle. E l'altro problema è quello che diceva Hitler. Hitler cosa diceva? Diceva che la coscienza è stata portata dagli ebrei e dai cristiani, per cui è un difetto. Io devo correggere questo difetto che è la coscienza. E tanto è vero, lui, essendo un incosciente e senza coscienza, ha ammazzato milioni di persone, eccetera, eccetera. Allora, quindi noi ci troviamo davanti a un dilemma, e questo siamo stati chiamati. O accetti la legge, e anche se ti fa penare, perché ti riprende, e vi ho mandato un versetto qualche giorno fa che diceva, chi se lo ricorda cosa diceva?
Meglio la riprensione aperta.
Meglio la riprensione aperta. E quindi la coscienza deve farci, la presa di coscienza. E uno che non ha sta coscienza non si umilia, mica Hitler si era umiliato, mica i suoi generali, i gerarchi si erano mai umiliati. Nel processo hanno detto che io ero un militare, facevo quello che mi chiedevano, ma sostanzialmente approvavano fino in fondo tutto quello che facevano, anzi lo promuovevano, chi più era malvagio più faceva carriera. E quindi pensate voi che se non ci fosse la giustizia di Dio, come chi mai pagherebbe qualcosa? E invece anche se scappa alla giustizia umana, che tanto è una giustizia che fa acqua da tutte le parti, fa più acqua che altro, perché non, proprio in virtù del problema di coscienza che questa giustizia non ha, non è capace di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Perché ci dice, se tu hai spacciato, ma non hai come sopravvivere, cioè io ti lascio libero. Quindi cioè, ma, e mi fermo qua. Ma questo perché, cioè, chi può fare giustizia? Se tu non hai la coscienza della giustizia, di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, tu non puoi applicare, non puoi essere un giudice, capisci? Tu sei un opportunista, è un altro paio di maniche, e contraddici la legge stessa con le tue sentenze. Quindi, noi siamo degli esseri terribilmente complessi, cari fratelli e sorelle, sapete che vuol dire? Molto complessi. E per questo non possiamo pensare di salvarci attraverso le opere. Io sono un bravo bambino, faccio le preghierine tutte le sere. No, vado. Noi faccio le opere, sono andato in Africa a parlare, no? Benché, allora, quindi io devo sapere che, lo dice Paolo poi, e non solo, attraverso le opere io non posso salvarmi. Non, è impossibile. Perché Dio non abbi, per, benché Dio non abbia abolito la legge, il peccato, come dicevamo prima, rimane, affinché nessuno possa gloriarsi di niente. Perché tu basta una sola volta che hai, quando hai cominciato a peccare, basta una sola volta, cioè tu non saresti più degno di vivere in una terra che non è tua, perché tu sei ospite. E quindi la conseguenza qual è? La fine, cioè non hai più diritto. Ecco. Meno male, l'unico al quale spetta tutta la gloria è Gesù Cristo, che non ha mai peccato. È per questo che possiamo avere confidenza, noi che abbiamo scommesso, possiamo avere confidenza con il Padre, confessargli ogni cosa, perché Gesù Cristo è il nostro avvocato, c'è scritto. È il nostro avvocato. E perché il nostro avvocato, cari fratelli e sorelle? Perché egli si è fatto carne e ha solidizzato, si può dire così? È diventato solidale con noi, capisci? Perché E c'è scritto che è diventato simile a carne di peccato come noi e si è preso i nostri peccati tutti su di sé, no? Per poterci giustificare, per poterci liberare, per poterci dare veramente questa libertà, questa che non è libertinaggio e trasgressione, e quindi solidarizza con noi, non giustificando il peccato però, ma prendendo su di sé ogni nostra difficoltà. Quindi allora uno dice molto bene, beh, se le cose stanno così, allora tutto è a posto un bel niente. Cioè tu non puoi essere messo su un lampadario e non sai, né, non sai niente, non sai che cos'è la coscienza, no, non sai ciò che è peccato, ciò che non lo è. Ma sì, solo le cose più gravi possono essere peccato, il resto, le cose piccole, non sono peccato. Ma io mi chiedo che, quale coscienza hai, io mi chiedo quale circoncisione hai tu, ma tu non ce l'hai neanche nel cervello la circoncisione, perché non sei neanche in grado di ragionare. Noi ci dobbiamo trovare davanti a quella che è la purezza di Dio. Sì, certo, solo se prendi veramente coscienza e ti umili. Non una volta, caro fratello, ma sempre, ma tutti i giorni devi capire quali sono le tue difficoltà. Allora, se capisci quali sono le tue difficoltà, allora stai tranquillo, che hai una porta aperta. Con questo vai davanti al Signore dicendo: Signore, tu sai, tu chi conosce meglio di te l'essere umano? Se non ci avessi conosciuti prima, secondo te, Signore, che questi come si salvano? Come si salvano da soli? Come si salvano da soli? Se non intervengo io, chiuso. Meglio che rifaccio tutto da capo, però il Signore non ha fatto così. Perché non ha fatto così? Perché attraverso la libertà ci ha dato la coscienza, ci ha dato l'intelligenza. Questa è una cosa imprescindibile. Non poteva fare una macchina, l'abbiamo detto mille volte, potevamo fare una macchina. E allora saremmo stati dei robot, tic e tac, cioè perfetta come una terra come quella dei Testimoni di Geova, che danno un metro quadrato per 10 metri quadrati attorno alla casetta, tutti squadrati, già ci sono i disegni, no? Per l'inferno però. Allora, io, cari fratelli e sorelle, non mi aspetto più niente da nessuno, perché devo pensare uno a me stesso. Mi credete, con tutto il bene che vi voglio. È una guerra, cari fratelli e sorelle, una guerra contro il peccato. Paolo dice: voi non avete resistito fino al sangue contro il peccato. Ecco. E sappiamo che il peccato così facilmente ci avvolge. Eppure noi dobbiamo combattere, dobbiamo resistere. Quando potremo aprirgli porte, finestre, eccetera, eccetera. Ma ogni tanto apriamo qualche finestra per vedere. Come apri qualche finestra è meglio chiudere subito, sapete? È meglio chiudere subito queste finestre, capito? Perché c'è veramente, non solo dice, meglio chiuderle subito. Se nella nostra libertà la puoi anche aprire la finestra, ma poi entra qualche cosa da fuori e la devi prendere, acchiappare in tutta la casa o in tutto l'aereo per cercare di ucciderlo e farlo fuori. E siccome tu da solo non ci riesci, di nuovo devi ricorrere al Signore. Signore, ho aperto la finestra perché volevo vedere. E adesso mi è entrato questo animale dentro che non riesco più a fermare. Signore, aiutami tu ad ammazzarlo. E di nuovo lo prendi fuori. Ecco. Questa è la coscienza però, la coscienza. Come abbiamo visto appunto nel capitolo 7 della lettera ai Romani, c'è la consapevolezza della miseria umana, proprio c'è questa consapevolezza della sua tragicità, della sua fragilità. E noi veniamo qua oggi, Signore, per questo, per dirti quanto siamo fragili, quanto siamo. È il primo che vi parla che è il più fragile di tutti. No, veniamo qua per questo motivo, Signore. Non posate gli occhi su un uomo. Non posateli perché è un essere umano. quanto siamo fragili, però vedete, il Signore ci dà forza, ci dà comunque la via d'uscita, ci dà il suo perdono, non incondizionatamente. Perché devi prendere la bestia che è entrata e la devi buttare fuori. Perché tu hai aperto la finestra. Tu hai aperto la finestra al peccato, che così facilmente ci avvolge. E questa è la fragilità che conduce non solo al peccato, che il Levitico ci insegna. E ci insegna che cosa è il Levitico? Che qualcuno deve pagare. Che qualcuno deve pagare, questo è che ci insegna. La storia della morte degli animali sacrificati, questo ci insegna. Non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue. Io penso, certe volte, sto parlando a una comunità di credenti, queste cose le dovremmo noi sapere, ma forse i giovani non le sanno, ma devono impararle quanto è grave il peccato, altrimenti voi siete perduti, cari. Nella vostra andate avanti all'ignoto, non andate davanti a ciò che è noto, andate avanti davanti all'ignoto, non sapete più né cosa farete né con chi saprete, sarete persi. Sarete persi, speriamo di no. Noi vi amiamo, vi vogliamo bene e speriamo veramente con tutto il cuore che voi possiate crescere, non solo voi, e parlare anche ad altri del Signore. Una volta che avete dato il vostro cuore a Lui, vi siete convertiti al Signore e capire questa grande differenza, che non ci troviamo qua perché siamo amici, ci troviamo qua per qualcos'altro di superiore, ci troviamo qua perché qualcuno un giorno ci ha chiamati e questo qualcuno si chiama l'Eterno, per dire ora scegli il bene e il male. Ecco, oggi io pongo davanti a te il bene e il male. Scegli il bene perché tu possa vivere e questo è quello che il Signore ci chiede. Quindi però appunto il sangue di becco e di agnelli non è però e non poteva essere sufficiente. Tu ammazzi un animale per le fesserie che hai fatto tu. Non è che sia. Allora, c'è bisogno di un sacrificio vero e questo l'ha fatto Gesù. Non è questa minestra che demenzialità che la domenica. Lo sappiamo bene tutti quanti che non ha senso alcuno, no? Che pretendono di trasformare un po' di farina nel corpo e nel sangue di Cristo tutte le volte che vi può perdonare. Allora tu te lo mangi e quindi sei perdonato. Cioè, ma neanche il più sconclusionato, la persona che ha delle gravi difficoltà può accettare una cosa del genere. C'è scritto che il sacrificio di Cristo, vero, reale, è stato fatto una volta. E per sempre, per l'eternità. E quindi c'è scritto che tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Quindi, quo vadis? C'era il film, ma dove vai? Uomo, dove stai andando? No? E quindi partiamo dal principio che Dio non ci deve niente. Ma avete capito questa cosa? Non l'avete capita sta cosa? Dio non ci deve nulla, non ci deve niente. Anche se ti ha messo al mondo, perché non è che ti ha messo al mondo tuo padre e tua madre, sì, quello è un meccanismo che Dio ha scelto per mettere al mondo le persone, ma Dio non ci deve niente. Tu invece gli devi tutto. Tu gli devi tutto, ma tutto, 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 non tutto. Non sai neanche quanto tutto, siccome è talmente grande. E allora sono gli ammalati, e solo loro che si rendono conto che hanno bisogno del medico. Ecco la coscienza. Però se tutti sono malati, quali che sono guariti? Quali che vengono guariti? Se il medico è l'unico che ha il potere di guarire questi. Sono solo quelli che vanno dal medico, solo quelli che vanno da Gesù che possono essere guariti. Altri io non ne conosco, perché quelli moriranno tutti. Pur sapendo che c'era un medico, non ci sono andati e si sono lasciati morire. Allora, E noi dobbiamo dire al mondo ingrato, come dice la canzone, che morì per loro, morì per il peccato, no? Dobbiamo dirlo. Sappiamo che il peccato è un veleno che una volta assunto dobbiamo, purtroppo, come dicevamo prima, una volta che è entrato nella nostra vita abbiamo bisogno, appena possibile, di buttarlo fuori, come dicevamo prima, e poi però abbiamo bisogno di essere disintossicati. Perché sapete quando uno prende una sbornia che ha bevuto, no? Che è drogato da questa, e poi prima che si rassereni, che deve passare qualche giorno, dipende dalla sbornia che ha preso, no? Allora, quindi il peccato è un veleno. È un veleno, ricordatelo sempre. E per cui, che cosa voglio dire con questo? Che da oggi in avanti cammineremo così come dei robot? Assolutamente no, perché il Signore ci ha dato la libertà, ma ci ha dato la libertà di non peccare, però, possibilmente, non la libertà di peccare. Perché noi diciamo sì, la libertà, ma la libertà di non peccare è meglio. Allora, per cui non puoi essere ubriaco dalla mattina alla sera. Perché il peccato toglie il senno, cioè non ragioni più, non sei più tranquillo, non sei più in pace, eh? Perché ti fa perdere la sovranità di te stesso. Oh, oggi parlo tutto di sovranismo. Ti fa perdere la sovranità di te stesso, cioè non sei più tu il padrone di te stesso, ma è un altro. Poiché ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto, dice il Signore Gesù. La presa di coscienza davanti all'olocausto di animali ricorda di continuo il nostro peccato, che non può sussistere davanti a Dio, cioè è impossibile che questo sussista, non è possibile. Noi parliamo davanti al Signore e dice: ma vai, prima vai, fai quello che devi fare, offri tutto quello che devi offrire, se sei capace. Non sei capace, vai dal sacerdote perché non sai che cosa devi fare, fai tutto quello che devi fare, quindi vai da Gesù. E sappiamo che il peccato deve essere completamente annientato. Solo così, solo in questo modo, ci sarà la pace nella tua vita, nella tua famiglia, rispettando la legge di Dio, avendo le priorità. Prima c'è la vita nostra, poi man mano ci sono le cose. C'è tutta. Prima della vita c'è Dio. Perché dice: io sono la via, la verità e la vita. Diamole solo il culto, cioè quindi con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente e con tutto noi stessi. Da lì in avanti si ragiona. Non pensiamo, alcuno di noi, di essere eterno. Nessuno di noi è eterno. Dice: ma io sono giovane. Purtroppo in questi giorni sono mancati diversi giovani dalle nostre parti. Per un motivo o per un altro. Non facciamo conti sbagliati, cari fratelli e sorelle. Il Signore penso che ci abbia riempito il cuore, lo spirito, e ci ha nuovamente incoraggiati a poter andare avanti. Teniamoci bene questo cibo per quanto ci è possibile. Ci benedica l'Eterno, il Dio di Israele. Amen. Amen.